due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
È il giorno in cui dobbiamo provare a riordinare le idee dopo il pugno nello stomaco che è arrivato mercoledì, dopo la giornata, calcisticamente parlando ovviamente, di dolore da parte di ieri. Di ieri è chiaro che si arriva al venerdì, antivigilia della ripresa del campionato. Giocheremo domenica sera alle 20.45 a Cagliari, una partita che vale doppio perché c'è chiaramente un risultato da andare a prendere, ma questa volta il risultato secondo me non arriverà soltanto tramite la forza della squadra, arriverà se ci sarà la volontà di andarsi a prendere questo risultato. Guardate che quella domenica sera è una partita fondamentale, importantissima per capire uno come la squadra ha reagito e se ha reagito al pugno nello stomaco, perché il pugno nello stomaco l'abbiamo preso noi, ma lo hanno preso evidentemente anche loro due, per capire se certi equilibri, seppur a fatica, si sono rimessi in carreggiata. Perché dovesse essere il contrario, e allora a quel punto prepariamoci ad un finale di stagione molto molto difficile. Quella di ieri è stata una giornata dal punto di vista radiofonico molto interessante, perché ci siamo confrontati praticamente per tutto il giorno con voi, poi c'è stata l'appendice del serale dove abbiamo rianalizzato le tante storture che abbiamo visto, ahimè, ai noi, nella partita di mercoledì. Oggi però voltare pagina è inevitabile, nel senso che le scorie ce le portiamo dietro, e questo ci mancherebbe altro, siamo di fronte, l'abbiamo detto, anche se è un aggettivo che odio utilizzare, però siamo di fronte al primo fallimento della stagione. Qualcuno può dire il terzo, perché se fuori lotta scudetta, Supercoppa, no, io siccome non amo utilizzare il termine fallimento, lo utilizzo solo quando mi rendo conto che non ci sono alternative. Uscire col PSV Eindhoven è un fallimento, e quindi questo ormai dobbiamo metabolizzarlo, amici miei, piaccia o non piaccia, cioè non piace, però dobbiamo metabolizzarlo. La giornata di ieri è stata una giornata in cui si è riflettuto molto anche sull'eventuale futuro, no? Cosa succede, cosa non succede, Motta rimane, Motta via, nomi, chi prendere, chi non prendere, ed è normale che questo accada il giorno dopo una profonda delusione. Come vi raccontavo ieri, poi ne ho avuto modo di avere conferma anche ieri sera, perché ieri è stata una giornata molto particolare dal vostro punto di vista, nel senso che ve l'avevo detto in diretta, ne parlavamo proprio ieri, un flusso di messaggi che andavano sulla stessa linea, cioè esonerate Motta, così importante non c'era stato neppure nei peggiori anni di Allegri. Ma questo deriva sicuramente dalle alte aspettative che c'erano nei confronti di questo allenatore, che attenzione ci debbono ancora essere, perché siamo comunque sempre nella prima parte della sua avventura alla Juventus. Io credo che oggi noi questo ragionamento, che rimane comunque un ragionamento legittimo che capisco e che comprendo, però io penso che noi dobbiamo metterlo da parte, perché a meno che ci sia un tracollo, e da qui la partita di domenica che diventa fondamentale, noi dobbiamo arrivare a giugno, poi c'è anche il mondiale per club, con questo allenatore. Dopodiché è evidente che se dovessimo arrivare sesti o quinti o settimi, dovessimo uscire dalla Coppa Italia, una riflessione dovrà essere fatta, perché alla Juventus, lo sappiamo, il tempo è la cosa più, come dire, la cosa più brutta che un allenatore, con la quale un allenatore possa combattere, perché il tempo non te lo dà nessuno. Poi è giusto, non giusto, io questo ho la mia idea, cioè secondo me però è un'idea opinabile, nel senso che il tempo alla Juventus non ce l'hai mai, e comunque qualcosa devi dare, devi dimostrare. Però la Juventus non è neppure quella società che interrompe un cammino con un allenatore a metà stagione. Quindi io su queste vado subito da Vincenzo. Continuo a essere fermo sulla mia posizione, cioè molto deluso dal campo e dal post campo, che forse è stato anche peggiore del campo. Ma siccome ritengo, e questo lo continuo a ritenere, Motta una persona intelligente al di là dell'allenatore, penso, credo, spero, mi auguro che anche lui voglia fare un passo indietro, e nella comunicazione, passo indietro nel senso non che dia dimissioni, ma un passo indietro e nella comunicazione esterna e nella comunicazione interna con la squadra. Domenica sera capiremo tante cose, anche quegli screzi verbali che ci sono stati in conferenza stampa con Weah e Locatelli, e poi con questo video che gira con Cambiaso. Però ripeto e saluto Vincenzo, io credo che al netto delle riflessioni che secondo me Giuntoli dovrà fare, e non dimentichiamo che c'è anche Giuntoli sul banco degli imputati, ci mancherebbe altro, il progetto l'ha fatto lui e l'allenatore l'ha scelto lui, però cerchiamo di voltare pagina in maniera dolorosa e provare a guardare a questa parte finale di stagione, dove c'è un quarto posto da ottenere, una qualificazione in Champions vitale e comunque una finale di Coppa Italia da conquistare. Ciao Vincenzo.
Ciao Ale, buonasera a tutti. Prima di tutto spero che mi sentiate bene.
Molto bene, molto bene.
Perché io ti sento purtroppo a tratti, quindi cercherò anche di capire bene un po' tutto il senso del discorso che ho seguito, condivido, e vorrei partire soprattutto dalla tua parte finale, perché non c'è nulla da aggiungere rispetto a quello che hai detto, se non il fatto che naturalmente la parola fallimento non ci piace, ma è quella che in questo momento si intona di più alla stagione della Juventus. Non aggiungerei troppa carne al fuoco alla definizione del fallimento, quindi come te resterei sul doppio per adesso fallimento, cioè l'uscita dalla Supercoppa e l'uscita dalla Champions League. Restano in piedi comunque due strade, perché lo scudetto non è mai stata una strada, quindi dire che non si lotta per lo scudetto non è un fallimento secondo me, perché il piano iniziale non era assolutamente puntare allo scudetto, ma superare il primo girone di Champions lo era, vincere la Supercoppa italiana lo era, cercare di arrivare almeno in finale di Coppa Italia lo è, arrivare entro le prime quattro è un obbligo. Quindi il fallimento è un fallimento a metà per ora, ma non dobbiamo avere paura di parlarne, perché questo ci mette davanti alle responsabilità di tutti, anzi mette tutti davanti alle proprie responsabilità, spostiamo il soggetto, e soprattutto ci fa capire qual era la reale proiezione di questa Juventus rinnovata dalle basi, dalla testa ai piedi, quindi dall'allenatore ai giocatori, e quali sono invece le cose per le quali bisogna attendere. Lo scudetto poteva attendere, il superamento della prima fase del girone non poteva attendere, la Supercoppa era assolutamente alla portata, al limite perdevi con l'Inter, in finale ci poteva anche stare, ma uscire con questo Milan, il peggior Milan degli ultimi anni, in quel modo in cui siamo usciti non è accettabile. E ora c'è la Coppa Italia, attenzione che anche di questo parlammo ieri. L'Empoli che mollerà, perché l'Empoli se ne frega il giusto di andare avanti in Coppa Italia, c'ha altri problemi a cui pensare, ma comunque è una squadra molto ostica da affrontare, quindi non è che ti regala la qualificazione, quindi se non lo fai nel modo giusto mercoledì rischi anche di fare una figuraccia, e naturalmente ci auguriamo che non sia così. Poi c'è la doppia sfida col Bologna, che già sale di livello, ma rispetto all'altra parte del tabellone, questa è la parte del tabellone un po' più tranquilla, e sarebbe delittuoso non riuscire ad arrivare nemmeno in finale. Poi la finale te la giochi come va e là si tira un'altra somma. Però volevo riagganciarmi all'ultima riflessione che hai fatto, è che questa mattina mi aveva colpito un messaggio, un post di Mirko Nicolino, e ci siamo sentiti perché io avevo delle sensazioni. Mirko, oltre ad avere delle sensazioni, ha dei contatti in più rispetto al sottoscritto, ma io, sapete, più o meno qualcosa su il modus operandi di Giuntoli lo sapevo. Il post di Mirko raccontava appunto che l'allenatore non verrà cambiato comunque vada durante questa stagione, quindi questo è un punto che resta fisso. Motta resta alla Juve quest'anno, poi magari a giugno, luglio, dopo il mondiale per club, la riflessione deve essere fatta per forza, che viene fatta su tutto e per tutti. però non sottovalutate, scriveva Mirko, la furbizia di Giuntoli. Ora, non sono cose che abbiamo saputo in maniera diretta, eccetera, no? Sono pur parlé, come si dice in questi casi. Però c'è la sensazione, Alenetta, e questo può essere un argomento, secondo me, di discussione molto interessante in questo pomeriggio, che Cristiano Giuntoli non abbia avuto, molti di voi ce lo chiedevano, noi dicevamo sì, probabilmente non c'è un grande feeling con Motta, probabilmente quando è stato scelto Motta è stata fatta una scelta molto consapevole, poi forse lo stesso Giuntoli si aspettava qualcosa di più dal rendimento, dalla gestione dello spogliatoio e dall'apertura della porta dello spogliatoio e quindi dall'apertura di qualche dialogo anche con lo stesso Cristiano Giuntoli. Si è provato in tutti i modi, l'ultima è stata questa famosa cena, no, alla quale ha partecipato anche Motta. Probabilmente, visto che, come ricordavi tu, i tifosi adesso scaricano, prima scaricavano la combo Motta-Giuntoli, adesso sono tutti concentrati su Motta. Perché? Si sono dimenticati di Giuntoli? No, il tifoso juventino, un tifoso sì, a volte capriccioso, sì, a volte ragiona con dei preconcetti, con dei pregiudizi, però è molto intelligente e onesto. E che cosa ti dice il tifoso juventino onesto? Ti dice... sì, sicuramente Giuntoli qualcosa ha sbagliato, però porca miseria, a gennaio sono arrivati altri giocatori, però porca miseria, tutto sommato rispetto all'anno scorso questa rosa è più forte, e però fa dei passi indietro invece che farne avanti, quindi emergono molto più forti gli errori. Santarelli sbuffa, che è successo?
No, sto ascoltando con grande attenzione quello che dice.
Emergono soprattutto adesso, lo so perché le tue ansimate sono le mie, perché purtroppo vorremmo parlare di altro. Emergono soprattutto le colpe adesso di Motta rispetto a quelle di Giuntoli.
Ecco. Qual è la questo furbizia? Sbuffo. Perché...
Qual è la furbizia?
Sì, vai avanti.
E chiudo sulla così. No, io te l'ho detto perché siamo sintonizzati anche a distanza.
Appunto.
Qual è la furbizia? Che se Giuntoli. Giuntoli magari in questa fase, magari, non sto dicendo che l'ha fatto, magari in questa fase dice, senti, io fino adesso ho anche un po' protetto tutto così, il mio l'ho fatto, compreso l'errore magari di puntare su un allenatore che non ha funzionato, però l'ho accontentato su tutto, i giocatori che servivano li ho presi, a gennaio servivano altri 4 giocatori, sì, magari qualcuno non può aver funzionato, però Kelly, abbiamo visto che magari funziona se lo metti nel suo ruolo, Alberto Costa non lo sappiamo, ma perché non gioca?
Pare che giocherà domenica, pare.
Perfetto, e lo vedremo, Colomani tutto sommato mi sembra abbia funzionato, e Veiga fin quando non si è fatto male ha funzionato, quindi uno dice io il mio l'ho fatto, poi c'è lo staff e l'allenatore che devono lavorare ai giocatori, e si accollano le problematiche di infortunio, rendimento, qualità, risultati. Quindi, chiusura del discorso, secondo me si arriverà a fine anno in cui se qualcuno, anche nella Juventus, non vedeva di buon occhio tutti questi poteri messi in mano a Giuntoli e quindi un po' lo osteggiava, la sensazione è che adesso tutti si siano voltati da quell'altra parte e che poi alla fine magari si possa trovare, e chiudo, Motta un uomo solo, ma per colpe sue.
Ma è per questo che io non sono d'accordo sulla conferma a tutti i costi, cioè se un allenatore sbaglia, e sbaglia nel rapporto con la squadra, sbaglia nel rapporto con i dirigenti, sbaglia nel rapporto con tutti, io non ti riconfermo. È questo il punto.
No,
è giunto
il punto di conferma, sono d'accordo. Infatti, io parlo da qua a luglio è impossibile.
Ma da qua a luglio siamo d'accordo. Ma a meno che tu abbia un tracollo, perché ti ripeto, la partita di domenica sera sarà uno specchietto per la Lodola, importantissimo per vedere se la squadra. Perché, siccome i giocatori li conosciamo, vogliamo bene a tutti, ma sono tutti dei figli di buona donna, li conosciamo bene. Se il morale, come ci viene detto, e ci mancherebbe altro, è basso, è sotto i tacchi, ok? E ci mancherebbe anche il contrario. Ieri Motta ha annullato l'allenamento, benissimo, ci si riposa, ci si ritempra. Però venerdì la squadra deve dare segni di vita. Se non dà segni di vita domenica ed è una squadra passiva, allora li puoi abbonare anche questa. Ma poi non è che ce n'hai tante più da abbonare se per te il quarto posto è strategico. Diversamente io sono sempre contrario ai cambi in corsa. Io sono sempre stato contrario ai cambi in corsa, perché i cambi in corsa ti danno l'adrenalina sul momento. Basta guardare il Milan, mi direte sì la Roma, ma la Roma è in casa a parte. La Roma è in casa a parte, chi vive a Roma lo sa. cosa succede a Roma. Roma è un caso a parte, tant'è vero che l'anno scorso arriva De Rossi, sembra chissà che cosa e poi si spengono. Ranieri è quel tipo di allenatore che a Roma farà sempre bene, che la squadra lo seguirà sempre, ma dico anche una boutade: Ranieri poteva essere un uomo normalizzatore anche per questa Juventus. Pensa un po', cioè in caso di emergenza, quando io ieri lo dicevo anche ieri sera legittimamente agli amici, ma te oggi chi prenderesti? E io veramente non lo so, ma non lo so nemmeno a giugno. Il nome che mi era venuto in mente in una famosa unità di crisi che potremmo definire tale è Ranieri, perché Ranieri è un normalizzatore e forse la Juve in questo momento ha bisogno di un normalizzatore se le cose dovessero precipitare. Io però voglio pensare che uno, l'ambizione dei giocatori; due, un minimo di amor proprio; tre, comunque anche l'intelligenza degli stessi calciatori porti questa squadra a reagire e a cacciare, lo dico, le palle già domenica sera. Perché se tu domenica sera non cacci le palle o gli attributi, tu esci con le ossa rotte anche da Cagliari, che è un campo ostico, un allenatore che a me sta antipatico, e ripeto, lo giudico sempre solo come allenatore, ci mancherebbe altro, come uomo lo abbraccio sempre, ma un allenatore che con noi c'ha sempre qualcosa. Poi mi sta antipatico da quando non ebbe il coraggio di ammettere il gol di Candreva, perché lui disse che quello era un gol regolare, e io queste cose non me le dimentico, il signor Nicola. Quindi ambiente caricato a molla, sappiamo che a Cagliari come in tutta Italia ci aspettano con il coltello fra i denti. Se la squadra si presenta arrendevole è una debacle, e allora io dico ai calciatori: l'allenatore non vi sta simpatico? Fatelo per la maglia, però dovete andare avanti, perché allora, sono d'accordo con te Vincenzo, da qui a giugno noi non dobbiamo toccare niente, a meno che succeda l'imponderabile. Ma mi auguro che l'imponderabile non accada.
E siamo talmente sintonizzati che io stamattina ho lanciato un tema con Fabrizio Poncerore su TMV Radio. Cioè ho detto: metti Ranieri in una gara, non in tutte, in una gara a preparare PSV Juventus, Milan Feyenoord e addirittura ti vado a dire anche Atalanta Club Brugge, probabilmente due su tre, se non tutte e tre, le italiane sarebbero andate avanti. Tu dici: perché Ranieri è più bravo di tutte e tre? No. Però il calcio, non ve lo dimenticate mai, è una roba semplice in cui devi fare meno danni possibili come allenatore, devi mettere i giocatori nei loro ruoli e alla fine non devi fare altro che dare un valore a quello che hai, valorizzando il tuo materiale, non mettendoci per forza la tua firma e magari anche i peccati della tua cattiva esperienza, poca esperienza, essere troppo incentrato sull'aspetto mentale, penso per esempio a Conceição, eccetera. Perché noi, e torno al bellissimo messaggio di Fabrizio, il cardiologo, che mi scrisse su TMV Radio, ve l'ho ripreso anche stamattina, che quella è bellissima. In generale, in Italia, per stare dietro ad alcuni filosofi, siamo andati alla ricerca del gourmet, abbiamo abbandonato la tradizione, quando la tradizione funzionava. Perché ragazzi, il Milan di Pioli funzionava 100.000 volte meglio di quello di Fonseca e di Conceição. Però Pioli l'hanno buttato via come se fosse stato l'ultimo arrivato. Adesso magari per il Milan ci fosse Pioli. Pioli ha portato il Milan, penso che era semifinale di Champions League anche. Allegri, ne abbiamo a lungo parlato, non c'è bisogno di aggiungere altro. E si fa sempre questo, si cerca sempre di pensare che il nuovo ti fa vedere le cose in maniera diversa e che il vecchio non porta più risultati. Il vecchio deve sicuramente adattarsi ai tempi, ma poi è sempre sinonimo di garanzia. Chiuso questa parentesi qua. È chiaro che da qui a luglio non deve succedere altro, perché altrimenti uno potrebbe anche essere costretto a intervenire, ma noi dobbiamo augurarci che non accada, perché così almeno arriviamo in Champions League. Ma credo che anche arrivato in Champions League, speriamo, ma la strada è complicata, anche lì si troveranno, e torniamo al discorso di prima, un uomo solo contro tutti. Ma perché ci si è voluto trovare? Non perché ha sbagliato, ma perché ha rifiutato gli errori. Perché uno che dopo la partita che ci ha fatto vedere ti dice: non ho sbagliato niente, non cambierò niente di quello che ho sbagliato, va anche contro il pensiero dei propri giocatori, invece di capirli. Perché poi dopo, un'altra cosa, me la devo togliere, io quante volte l'ho detto, a me non mi piace l'ostentazione. Non serve che tu li chiami per nomi, per nomi calciatori in conferenza stampa, per farti sentire uno di loro. Li chiami per cognome e ti senti uno di loro. li chiami per nome e poi sei distante da loro. Che senso ha? È un'ostentazione che mi sembra più anche una vanesia, una cosa personale, un narcisismo, per dire: guarda, io sono diverso dagli altri. I giocatori li chiamano addirittura per nome. Sì, ma manco ti vogliono parlare alcuni di loro, perché abbiamo visto la reazione di Cambiaso, abbiamo visto quando hai voluto togliere lo copricollo
a Ibiz. La reazione di Cambiaso, vedi, quella io poi
io te ne faccio due. Guarda, e ti do subito la palla. Le due fotografie proprio su Cambiaso. E non è che voglio tornare ad Allegri, ripeto, poteva arrivare qualcun altro allenatore, poteva essere Pippo Franco sulla panchina della Juventus Pippo l'anno scorso, ok? Pippo. Però ricordi la reazione di Allegri, quando, cioè la reazione di Cambiaso quando Allegri si tolse la cravatta, sì, la giacca e cominciò a dire dove è Rocchi? E Cambiaso lo guardava
e gli batteva le mani.
Adesso guarda la reazione invece che c'ha. Non è cambiato il termometro dello spogliatoio, ma è un'immagine che ti racconta lo spogliatoio, una doppia immagine.
Io sai che ancora a quella immagine non ci voglio credere, cioè l'ho vista mille volte, eh? L'ho vista mille volte, quindi non ci voglio credere, ma sai perché? Perché...
Però spiega tante cose.
Sto zitto. No, perché poi bisognerebbe, purtroppo c'è il detto e il non detto. Spiega tante cose che a noi ci hanno raccontato e che però poi, come sempre, poi giustamente si arrabbiano, ma è giusto per il bene della Juve e per l'amore della Juve tenere per noi. Spiega tante cose quella roba lì. E ecco, e allora io cerco di semplificarla così. Vediamo domenica, perché allora la cosa di Cambiaso io la voglio derubricare come cosa episodica, ok? Va bene. Poi abbiamo visto Cambiaso che è sparito, che è poi ritornato, la caviglia, tutto quello che vi pare. Noi possiamo credere, anch'io ho creduto, pensate, fino a 10 anni a Babbo Natale, giuro, io fino a 10 anni a Babbo Natale ci ho creduto. Poi ho smesso di chiederci a 11 anni. Cioè, lo dico ai bambini, naturalmente Babbo Natale esiste, ci mancherebbe altro. Però poi credere a tutto nel mondo del calcio è il momento in cui non ci credi. Ma abbiamo visto diverse gestioni, Cambiaso è una di queste. Un altro che ha un mal di pancia clamoroso è il Diz, perché anche il Diz c'ha un mal di pancia clamoroso. In tutto questo però c'è una professionalità di una squadra che non è quella squadra che mise da parte Sarri e vinse da solo lo scudetto. Dopodiché poi anche in quell'anno non dimentichiamo che lo vinciamo più lo scudetto, perché se Muriel
con Conte che sta rimontando,
con Conte che sta rimontando allora il Covid, se Muriel, Juve Atalanta 2-2, perdevamo 2-1, non fa quel fallo di mano in area di rigore e noi andiamo 2-2, forse lo perdiamo con lo scudetto, perché comunque una guida ci vuole. Ma insomma, quell'anno è successo. Io non so se questa è una squadra che può andare avanti da sola, non credo. Per cui a volte bisogna mettere la testa, non dico sotto la sabbia, ma pensare al bene collettivo. In questo momento il bene collettivo è la Juve, è la squadra, e quindi come piace tanto a Rossi, ob torto collo, bisogna che Cambiaso, che Locatelli, che UEA giochino o non giochino, che Vlahovic remino dalla stessa parte. Poi però, perché qui io non me la sento di scaricare tutto su Motta, io scarico molto su Motta, ma dall'altra parte ci metto anche Giuntoli. Poi però Giuntoli deve tirare le somme, uno l'ha scelto lui, e quindi l'eventuale secondo allenatore bisogna che lo scelga in stile Juventus e non in stile Napoli, perché siamo il Napoli, fortunatamente. Due, pretenda Giuntoli di poter entrare in quel maledetto spogliatoio, di poter entrare e di poter dire qualcosa. Tre, perché poi sennò è troppo facile, Motta, Giuntoli e basta. Dateci una società, ringraziando sempre gli uomini dei conti, ma una società che sappia di calcio, perché anche questo conta, le tre cose: allenatore, direttore generale, società. Oggi noi di tre ne abbiamo una fondamentalmente, Vincenzo, perché c'è un allenatore che a volte a me sembra che vada per conto proprio, un direttore che mi sembra Allegri dei tempi, che a cui era demandato tutto, ed è sbagliato demandare tutto, perché comunque qualcuno che sa di calcio, che possa dialogare e anche contraddire quello che fa il direttore, ci vuole. E invece Giuntoli con chi si confronta, secondo te, parlando di calcio? Con chi?
No, è chiaro, ma come è chiaro tutto quello che stai dicendo, come sono chiare le responsabilità di Giuntoli, che secondo me a un certo punto ha provato anche a darla una mano a Motta. Dopodiché, se un allenatore vuole andare per la propria strada e quando, ripeto, deve ammettere delle responsabilità anche in maniera elegante, cioè gli fanno la domanda: cambieresti qualcosa? Tu non sei risposto, non vuoi dire sì, cambierei, ho sbagliato, non lo direbbe nessuno, nessun allenatore. però te ne esci da lì dicendo: non è questione di scelta o non scelta, abbiamo sbagliato tutti, io mi metto davanti a tutti, le prime responsabilità sono le mie, ne prendo atto, chiedo scusa, andiamo avanti. Bastava questo per ammettere qualcosa.
Assolutamente. Allora, vai vai Vincenzo.
No, ci aggiungo, e qui così saluto anche il professor Mimmo Celsi, col quale mi sento quotidianamente anche per analizzare infortuni e quant'altro.
I tuoi?
No, gli infortuni dei giocatori, quando si fa male qualcuno, sai, mi confronto anche un pochettino con lui. A proposito dei dottori, noi tra poco avremo un grande luminare tifoso della Juventus, Paolo ha scelto in collegamento, tra poco, dopo la pausa. E dicevo, parlando con il professor Mimmo Celsi, Mimmo mi faceva notare una cosa che poi ha fatto notare anche nella trasmissione con Antonio, non me l'ha detto soltanto a me in separata sede. Questa è una squadra che anche nella preparazione fisica è monopasso. Quindi mettiamoci anche questo aspetto.
Non
è una squadra che
non c'è riposo! Non c'è riposo! Non c'è riposo!
Invece.
Ah, funziona più. Ah, pensa.
È un monopasso. Non aumenta, non accelera. Poi a un certo punto finisce la benzina e crolla.
Però non c'è riposo, vero? Com'era la storia?
Lo so.
Mannaggia te, Marangio. Va bene. Allora, siccome abbiamo già oltre 100 messaggi, io direi, ragazzi, prima ora argomento libero. Continuate a sfogarvi perché vedo degli ottimi argomenti da affrontare insieme a voi. Torneremo con il professor Ascierto. È veramente un onore averlo con noi. A tra poco.
Due colori, due voci.
E allora, eccoci qua, bentornati a tutti. Vincenzo, lo vuoi presentare
sì.
te? Sì, vai, vai.
Sì,
vai.
Sì, per me è sempre un grandissimo piacere perché la nostra unità
aspetta, aspetta,
di crisi...
aspetta, perché ancora non ce l'abbiamo, perché ancora non ce l'abbiamo. Allora, dunque... ci scrive Luigi fra i tanti, cosa ha detto Cambiasa a Motta? Gli ha detto che sostanzialmente non era pronto per entrare, insomma dice perché devo entrare io e, questo però io
no,
voglio
allora, questo è da capire un po' perché il labiale secondo me è stato un po' forzato però
esatto.
Sicuramente non è stata l'entrata di uno che era felice di entrare,
no.
Ecco, poi dopo sappiamo anche che è entrato il tempo di fare il secondo tempo, al primo tempo supplementare è uscito di nuovo perché comunque non aveva quella benzina che poteva avere. E al suo posto è entrato Bangulà quando magari poteva uscire anche prima al posto di Savona o comunque insomma sono state fatte eccezioni, però diciamo che non c'è serenità e questo spiega anche magari i tempi di recupero così lunghi.
Vai Vincenzo,
sì.
Abbiamo con noi.
No, sono contento perché in questa puntata che l'abbiamo chiamata un po' unità di crisi bianconera, no? Abbiamo cercato di analizzare il momento, di uscirne in qualche modo. Abbiamo l'onore e il piacere sempre di ospitare a casa sua, perché questa è casa sua, essendo ambiente bianconero, una delle eccellenze mediche che abbiamo in Italia e in Campania, in particolare, di questo sono particolarmente fiero, un luminare come il professor Paolo Ascierto. Ciao professore, ben ritrovato.
Ciao Enzo e buonasera a tutti.
Caro professore, buonasera.
Tra l'altro, eroe dai tempi del Covid, ma eroe in generale, perché come me, come tanti napoletani o campani, juventini, insomma, combatte la propria passione su un territorio difficile, che poi in una sera di domenica scorsa, professore, ci ha visto tutti uniti quasi, vedevamo i nostri amici o tifosi magari del Napoli festeggiare per la Juventus e noi eravamo felici, poi è successo quello che è successo mercoledì, purtroppo la felicità è durata un amen. Come hai vissuto questa notte di Champions? Quali sono le domande che hai in testa, professore?
Con mal di pancia, con mal di pancia. No, tra l'altro voglio dire, tutto sommato il primo tempo poteva anche andare, poi dopo... abbiamo avuto anche la fortuna, il merito di pareggiare e poi non si è capito più niente. Cioè, nel momento in cui i guerrieri dovevano uscire fuori, la Juve, il carattere della Juve doveva uscire fuori, invece c'è stata diciamo, la resa. E ovviamente per chi è abituato alla Juve, successi, al modo diciamo, di operare, questo si digerisce non facilmente.
Professore, visto che insomma siamo in ambito medico, come si rianima la Juve?
È complicato. Allora, io devo dire che tutto sommato abbiamo visto dei progressi rispetto agli anni passati. Per carità, Allegri ha avuto anche tanti meriti. In un momento così complicato, voglio dire, tenere botta, come si dice qua, non è facile. Però c'è una Juve che perlomeno ha un'idea di gioco, che a volte diciamo fa veramente delle ottime partite. Il primo tempo di Napoli è stato eccezionale, dopodiché c'è qualcosa che non va, sicuramente a livello ambientale, sicuramente diciamo una società che non è forte come è sempre stata, ci saranno altri problemi negli spogliatoi, non so, questo forse lo sapete più voi, però ecco, risulta diciamo poi alla fine complicato, ci saranno problemi anche, come dire, di preparazione atletica, perché poi a un certo punto spesso e volentieri nel secondo tempo diciamo ci perdiamo, vediamo di non avere più corsa nelle gambe, anche nella partita di Champions, che se lui correva, noi a un certo punto abbiamo avuto anche problemi di tenuta, quindi ci sono tutta una serie di problemi, è difficile dire come si può rianimare. Io spero diciamo che ci sia una presa di coscienza da parte di tutti quanti, che alla fine si rendono conto che giocano una squadra di elevato livello e che poi ci vuole anche il carattere, cioè deve emergere anche, come dire, il fatto di essere giocatori e comunque allenatori della Juventus, quindi non si può, ecco, non ci si può arrendere, quindi bisogna anche lottare fino alla fine, il nostro motto è fino alla fine.
Professor Parascelto è come me, come Alessandro, come tanti tifosi, ha vissuto le migliori Juventus, le società più solide, l'epoca del presidente Gianni Agnelli, poi gli anni della B, il ritorno di un Agnelli. Perché faccio questo excursus, professore? Che poco fa hai detto forse anche la società non è la stessa. È anche da lì che bisogna aspettare una risposta, perché insomma dopo l'uscita dalla Champions il vuoto assoluto, nessuno che è sceso è andato davanti ai microfoni a spiegare al tifoso che cosa sta succedendo, quali sono gli obiettivi, cosa funziona, cosa non funziona e come si provvederà a farla rifunzionare. È anche quello un po' che ti manca della Juve del passato.
Ma assolutamente sì, voglio dire, noi abbiamo avuto anche momenti di crisi, però c'era sempre diciamo quel feeling che la società era comunque lì bella, solida, che quindi alla fine era soltanto un momentaccio, e come poi dopo diciamo abbiamo visto. Invece adesso c'è quasi una sorta di incertezza, voglio dire, poi gli attacchi che abbiamo subito, l'incapacità anche di rispondere. Allora, noi come tifosi queste cose le avvertiamo, cioè, voglio dire, ci sono state anche delle situazioni pesanti dove c'è stato un silenzio anche lì, a volte imbarazzante, poi chi tace acconsente, si suol dire, ma voglio dire, era sotto gli occhi di tutti tante volte di come siamo stati veramente trattati male, peggio di tutti quanti gli altri. Ora, questo è inammissibile dal mio punto di vista quando si ha a che fare con una società importante, una società insomma di un blasone unico, se vogliamo. Quindi uno dei grossi problemi nasce proprio da lì, questo crea ovviamente insicurezza e incertezza.
Io lo so che è una domanda, insomma, la più scontata, la più banale, però insomma è l'argomento del giorno, insomma, professore. E Thiago Motta, qual è l'indice di fiducia su questo allenatore? Perché noi ieri abbiamo ricevuto veramente un flusso incredibile, no, di tifosi, probabilmente delusi, ma perché l'asticella era troppo alta, secondo me, nelle attese dell'allenatore. Ecco, c'è un'asticella da abbassare o da continuare a alzare, o, e chiudo la domanda, bisogna arrivare a giugno e poi valutare?
Allora, di sicuro bisogna arrivare a giugno e valutare. In questo momento non ha nessun senso mandare via un allenatore, un allenatore che tra l'altro è un allenatore giovane, un allenatore che ha fatto anche bene. Io parlavo con degli amici a Bologna e vi posso garantire che dietro quei racconti c'era praticamente quello che vediamo oggi con la Juve, a volte delle scelte inspiegabili, però di fatto quel Bologna poi, soprattutto il secondo anno, voglio dire, ha giocato molto bene. Io direi di fare un bilancio alla fine, probabilmente l'allenatore deve fare un po' un bagno d'umiltà, perché questo diciamo probabilmente gli può servire. Dopodiché io ho visto anche cose buone fatte da Thiago Motta, io ricordo dei recuperi importanti, il 4-4 con l'Inter, delle rimonte sul 2-0, cioè una squadra che aveva carattere, quindi anche lì c'è qualcosa che si è rotto, non so cosa, però una mancanza di fiducia. Ecco, l'ambiente, c'è bisogno di un qualcosa che dia di nuovo fiducia all'ambiente, e poi sono convinto che con quello che abbiamo visto, anche quei disprezzi di bel gioco, che poi a volte sono stati più di sprazzi, probabilmente ci possono rimettere in carreggiata. Poi c'è stato, come dire, una campagna acquisti probabilmente non ottimale, ci sono stati dei correttivi che forse, diciamo, in qualche modo hanno ripagato, anche se non totalmente. Poi purtroppo Vega si è fatto male, però insomma a fine anno vedremo e poi decideremo.
Vincenzo, non ti
amici,
sentiamo,
sì, ecco, vai. Mi sentite?
Sì, sì, vai.
Ci sono tanti amici che ci scrivono, sì, e ti fanno i saluti, quindi ti voglio riportare anche i saluti dei nostri ascoltatori. Per esempio c'è Alessandro da Giuliano che dice: lei professore, ha scelto per i napoletani e per i campani un orgoglio assoluto, ma sapere che poi ama anche la nostra Juventus ci rende ancora più orgogliosi. E tanti tanti messaggi sono così. Io, nel salutarti e liberarti, perché so che hai degli impegni di lavoro, e ti ringrazio per aver trovato il tempo di venire a casa tua e considerarla questa casa tua, perché so che comunque anche testate napoletane ogni tanto ti chiamano in causa, ma qui ti senti a tuo agio, certo, e sei comunque sempre disponibile con tutti. Ti volevo chiedere, ecco, fossi tu i Giuntoli, finisce la stagione, la Juventus arriva quarta, ma con grande delusione, non vince la Coppa Italia, è uscita dalla Supercoppa, è uscita dalla Champions, così ti porti avanti ancora il progetto Motta o ci pensi?
Beh, innanzitutto devo vedere se non porto avanti questo progetto, che cosa ho per le mani, perché se per le mani sono Guardiola ci posso pensare, se invece, diciamo, ho niente di meglio, alla fine posso continuare su questa strada, ovviamente facendo dei correttivi, parlando con l'allenatore in maniera importante, dandogli degli obiettivi, semmai accontentandolo di più in alcune cose, insomma farei veramente un bilancio. E vediamo, cioè, se uno vuole cambiare, che lo faccia, diciamo, anche lì con metodo scientifico, perché il cambiare, pur semplicemente per cambiare, non paga a volte, lo abbiamo visto.
Grazie professore.
Ciao prof.
Ciao,
grazie.
Prof, grazie mille.
A voi, ragazzi.
Grazie. Bella riflessione. Allora, avrei pazienza, leggo un po' di messaggi, l'ultimo arrivato stavolta, Tony a Mantova, che dice: se avessi visto l'inizio di un progetto, ma vedo solo improvvisazione, ci tocca aspettare la fine del campionato per vedere un nuovo progetto. Poi Ale: non c'è più tempo, domenica è l'ultima occasione da dare al nostro tecnico. Marco, che è molto tranchant su questo: buonasera, secondo me se la squadra non si compatta con l'allenatore facciamo la stessa fine degli anni precedenti. Questo è Sauro da Sesti Levante. Cambiamo, voleva scaldarsi, è entrato a freddo, così ha detto l'inviato a bordo campo. Ecco, ovviamente noi almeno eravamo in diretta, quindi fatemi dire, fortunatamente non abbiamo sentito né la telecronaca né l'inviato. Ragazzi, se le cose stanno veramente così, come si fa ad arrivare alla fine del campionato? Non arriveremo quarti e non vinceremo la Coppa Italia, praticamente un disastro, scrive Mauro. Buonasera ragazzi, sono d'accordo con te Alessandro, Ranieri sarebbe stato il top in caso di esonero di Motta. Poi diversi amici che tornano sempre sulla solita domanda: secondo voi Motta, secondo voi Giuntoli si è pentito di Motta? Ragazzi, io credo, ma anche qua è un'opinione e le opinioni sono opinabili, perché sennò sarebbero opinioni. Secondo me oggi non lo richiamerebbe, ma non è Santarelli virgolette so che, è una mia idea, cioè credo che si aspettava un tipo di allenatore e se ne è trovato un altro, penso, ma è semplicemente un'idea, cioè non è di che colore è sto telefono, è nero, è nero e quindi so che è nero, è una mia idea.
Hai fatto bene a tirare fuori questo argomento, perché avevo letto pure io questo messaggio e altri messaggi e volevo specificare questa cosa qua. Allora, non si riesce a, noi possiamo, io e Alessandro ci conosciamo a occhi chiusi, ok? Cioè io posso dirvi che cosa sta pensando adesso e lui può dirvi cosa sto pensando io adesso e probabilmente ci metteremo a ridere. Però magari puoi pensare di conoscere un collega o addirittura un familiare e poi alla fine renderti conto che in realtà non ci hai capito nulla.
Appunto.
Ecco, quindi uno può conoscerlo, sì, l'allenatore, ma si studia come lui approccia al calcio, come lavora al calcio e come lavora anche nel migliorare i giocatori. Dopodiché il fatto che lui dovesse applicare Motta queste cose in un ambiente come la Juventus era un salto nel buio anche per Giuntoli. E quindi era un rischio calcolato, un rischio che poi ci ha portato a sbattere contro un muro, ma questo significa che conosceva Motta, lo doveva sapere anche quelle reazioni che sarebbero venute fuori. Quelle purtroppo si scoprono, vedi, neanche Allegri forse sapeva le reazioni che avrebbe avuto nella finale di Coppa Italia, no. Poi l'ha avuta. Però insomma, ecco, ci sono una serie di componenti che scopri cammin facendo.
Allora, prima dei vocali, semplicemente per dire che c'è un amico che giustamente dice sì, abbiamo avuto anche sfortuna. Ecco, io però la sfortuna sull'eliminazione in Champions, dico la verità, non mi appello alla sfortuna. Certamente c'è un gol irregolare all'andata, su questo non ci piove, su questo non ci piove, gol nettamente irregolare. Però per quanto riguarda la sfortuna, il palo di Vlahovic, sì, anche Kolumani doveva far gol, tutto vero, però anche loro hanno avuto tante occasioni, quindi io stavolta non mi appello alla sfortuna, ecco, dico la verità. Ci sono, come in tutte le partite, gli episodi, le occasioni, però oggettivamente sfortuna, stavolta faccio fatica. Prego Fede.
Buonasera Radio Bianconera, sono Graziano da Catania.
Ciao.
Il problema di Motta, secondo il mio modesto parere, è il modo in cui prende le scelte, non sono le scelte in sé, perché nessuno di noi è capace quanto lui di fare le scelte giuste, ma quando tu lasci fuori un Thuram e lo fai entrare a partita in corso e vedi palesemente che Thuram è in condizione, perché con una giocata ne salta tre, arriva di rigore e calcia di sinistro alto, capisci che Thuram è in forma. Koopmeiners da quanti mesi è fuori forma? Cioè, sono il modo e il modo in cui prende le scelte che fa nervosire tutti.
E questo è un messaggio molto lucido come quelli che sto leggendo, molto interessante, e devo dire io lo condivido. Perché quando, ora poi domani alle 11.30 parlerà Motta, giustamente lo fanno parlare, fanno bene, anzi... onore alla Juventus che non si tira mai indietro, altre società sicuramente non avrebbero mandato Motta in conferenza stampa. Sono curioso di capire anche che tipo di risposte darà. Però per esempio io, la manina, senta mister, mi spiega semplicemente una cosa, lei è l'allenatore, io sono un povero cronista, ma tra un giocatore che ha avuto la febbre e che non è in forma e uno che già contro l'Inter è stato in forma e le ha fatto vedere, perché mi preferisce quello che ha la febbre e non è in forma, quando mi ha sempre raccontato che le formazioni le fa in base a quello che vede in allenamento? Ecco, io sinceramente è la prima domanda che mi verrebbe da fare domani. Perché è il senso del messaggio dell'amico. Ci sono delle, al di là dei cambi, non mi puoi dire che li rifaresti a quel, in quel momento lì, perché l'hai sbagliata. Ma proprio la prima ronda stupida è quella, cioè gioca chi è più in forma, quindi meglio uno con 40 di febbre o 38 di febbre, tra l'altro questa febbre che debilita, che uno che morde il campo. Boh.
L'altra domanda è, visto che l'unico problema di un PSV, che è una squadra oggettivamente, adesso ce lo possiamo dire perché non la dobbiamo affrontare, caro mister, mediocre, l'unico problema era il quarantenne Perisic, perché tra la gara di andata e la gara di ritorno non si è preparato nulla per arginarlo, visto che nulla è stato fatto, visto che tutto è venuto proprio da Perisic, due gol e un assist, ma se ne potrebbero fare tante, Ale, il problema è che non ti risponderà.
Ma non può, allora se non mi risponde non lo faccio parlare, Vincenzo, non lo faccio parlare,
lo so,
se non mi risponde
so,
non lo faccio parlare,
lo so, però io non mi aspetto delle risposte diverse da quelle che ha dato nel post partita l'altra volta, non mi aspetto delle risposte diverse dalle altre volte, mi aspetto che magari possa anche addirittura andare a scontro con qualcuno, perché poi quando una persona, diciamo, molto permalosa e molto piena di sé viene attaccata costantemente, poi un pochettino scoppia, e quindi potrebbe anche a un certo punto abbandonare la diplomazia e rispondere in maniera un po' più piccata, ma quindi mi aspetto un po' di tutto domani, ma non mi aspetto risposte. E il punto però, la centrale del nostro amico, e soprattutto, Ale, tu prima dicevi che ieri c'è stato un plebiscito dei tifosi, sì, almeno quelli che ascoltano Radio Bianconeri. Ale, ma se tu parli con qualsiasi giornalista, io stamattina pure ho fatto altra carrellata di colleghi, non ce n'è uno che non fa le stesse contestazioni che facciamo tutti: i cambi, il momento dei cambi, la formazione, con Maness che gioca con la febbre avuta il giorno prima, Thuram in panchina, nessuno che marca Perisic, Cambiaso che non poteva entrare, i cambi fatti in quel modo, tutti pensano la stessa cosa. Allora qua le soluzioni sono due: o siamo tutti scemi, o magari lui vede cose che noi non vediamo e ci porterà nel futuro. Però questa potrebbe essere la domanda che riassume tutto.
No, ma guarda, Luigi dice una cosa molto intelligente: le domande ficcanti fanno crescere chi deve rispondere. Bravo, ma deve rispondere, non rispondere. Se non rispondi e dici io sono io e voi non siete un cavolo, oppure lo so io, un po' come fa Gasperini, perché anche Gasperini ha risposto in maniera
scorretta, secondo me, al collega che l'ha fatto la domanda, ma Lukman, ma lei non lo sa che Lukman stava male? Ho capito, ti ho fatto una domanda, sereni, quindi bisogna sapere anche che hai ragione, Luigi, ma non tutti fanno così. Doriano fa un paragone, Doriano dice semplice, la scintilla non è scattata, così come uno scattò con Sarri. Questa è una bellissima riflessione. Secondo me ci vuole anche un po' di tempo per far scattare le scintille, Doriano. Io ti dico la verità, con il sottoscritto la scintilla era scattata. Ieri qualcuno mi scriveva, mi pare Mimmo, nel serale, perché le cose che poi sai pretendono che noi abbiamo anche la sfera di cristallo, allora dice, ma perché le cose che dici ora non le dicevi inizio anno? Semplice, perché inizio anno le partite c'erano, adesso ci sono, e quindi oggi vedendo le partite puoi fare delle analisi che a inizio anno non si possono fare, questo è abbastanza evidente. Quindi è un po' come il sì, però non criticate sempre, no, ma che vi dobbiamo dire, che va tutto bene, tutti siamo d'accordo, è tutto bello, siamo primi in classifica, passati in Champions, non è così. Quindi come non abbiamo la sfera di cristallo e magari quello che dico oggi sarà smentita a giugno, perché magari fai 18 vittorie consecutive, Coppa Italia, tutto, vinci tutto, vinci pure lo scudetto e dici ma guarda che coglioni, che di cosa dicevamo il 24 aprile, perché ovviamente per il calendario cinese, l'orologio cinese c'ho davanti, oggi è il 24 aprile. Ma scusa Rossi, ma poi andà qui sotto, se tanto fabbricano tutto, li dice ci danno un orologio 24 aprile, oggi che giorno è? Quanti ne abbiamo oggi?
21.
Però di febbraio. Quindi le cose si nel calcio non è matematica. Il calcio non è matematica. Quindi quella scintilla che per quanto mi riguarda, ma no, quelle banalità, non c'è riposo, quelle sono scemenze che ci cascano soltanto, vabbè, lasciamo perdere. Mamma mia, Marangio, che cantonata che hai preso.
Ma no, al di là di... lo so, infatti ma... non si vede più.
Ma al di là di questo, è normale che nel calcio giudichi partita per partita. E se la domanda è, ti saresti aspettato oggi di essere lontano dalla zona scudetto, fuori dalla Champions col PSV Eindhoven? La risposta è no, tant'è vero che quel povero amico di Udine, al quale io ho chiesto scusa perché io so chiedere scusa, quando disse dopo vittoria con la Lazio, a gennaio saremo a 20 punti, ora siamo a 10 e non a 20, io mi incavolai, ma alla fine aveva ragione lui, infatti io ho chiesto scusa, perché è giusto che chiede scusa.
Però, come dici, come hai fatto bene evidenziare tu su una problematica che ci affligge da tempo, qua nessuno ha la sfera di cristallo, tutti possono avere però le proprie convinzioni e previsioni. Le nostre previsioni, per esempio, io ho sempre detto, sin dall'inizio, fidatevi di Giunto, e in qualche modo io continuo a dirvelo, però io sono il primo a dire mi aspettavo di più anche da lui, perché... ma non tanto sugli acquisti che sono arrivati, ma sulla scelta tecnica che ha fatto, perché si è accollato un rischio secondo me troppo grande che lui doveva calcolare in qualche modo, anche se ribadisco, Motta l'avrebbero voluto tutti, ne parlavamo ieri con i prof di Lella, su Motta che è l'allenatore, e là c'è poco da... sì, qualcuno poteva fare il disfattista a prescindere a priori e dire finiremo a 20-30 punti e magari si buttava. Noi non per ottimismo, ma per quello che vedevamo, perché l'impatto iniziale era un impatto positivo. Io ricordo ancora Motta e Giuntoli che uscivano fuori dalla Continassa a salutare i tifosi, applauditi dai tifosi, a fare le foto con tutti, a lavorare in campo, a cercare di mettere le cose in chiaro, e questa cosa ci piaceva. Dopodiché però tutta questa premessa doveva tradursi sul campo in termini di risultati, certo. E anche questa cosa all'inizio funzionava, certo. Poi ha smesso di funzionare, perché... perché le scintille si accendono sulla base di una compatibilità.
Ma bravo,
purtroppo
bravo,
la compatibilità
bravo.
È stato il grave errore che ha commesso bravo, Giuntoli, bravo. L'unico grave errore che ha commesso Giuntoli. Motta non era compatibile con l'ambiente Juventus. Come paradossalmente, ragazzi, non è questione di bravura o non bravura, come paradossalmente non era compatibile Ancelotti, che poi ha fatto una stagione, ha fatto una carriera meravigliosa. Cioè, Ancelotti è un grande allenatore, però Ancelotti non era compatibile con l'ambiente Juventus, non è stato compatibile con l'ambiente Napoli, però è stato perfetto in tutte le altre, in tutto il percorso che ha fatto. Quindi la compatibilità non è da dare per scontato, però si può intravedere, in questo caso non c'era, e la scintilla non parte.
Allora, prima del quesito che vi lancia Marangio, due messaggi, uno meraviglioso. Ciao Ale, penso che la Suning produca dei buoni orologi. È vero, non so se è ancora in piedi la Suning, se no sta in Top 3 se li fanno anche loro gli orologi. E poi molto bello anche questo messaggio di un amico che scrive, ciao ragazzi,
amo la Juve, infatti me la sono tatuata insieme al nome di mia figlia e soffro tantissimo nel vederla così, la sosterrò sempre e mi dispiace sentire commenti sull'allenatore che non è adatta alla Juve, quando è stato scelto eravamo tutti contenti, si sapeva però che non aveva esperienza. Ma no, c'è un vocale, così ti do altri 30 secondi perché so che non l'hai preparato.
Io ne ho tre.
Sì, tre. E io ce n'ho uno, ma mi basta. Vai.
Ciao Alessandro da Siverio.
Ciao Silverio.
Beh, ci richiediamo giustamente cosa dobbiamo farne di Motta. Ma noi, io ti ho già scritto un altro messaggio. Noi stiamo pagando sulla nostra pelle la sua esperienza che sta facendo, perché abbiamo preso un allenatore senza esperienza e lo stiamo formando. Io te sai che io avrei preferito, l'ho detto spesso, avrei preferito un italiano che quantomeno in Europa aveva fatto qualcosa. Noi stiamo pagando sulla nostra pelle la sua esperienza e mandarlo via, veramente sarebbe, io credo, deleterio. A questo punto qui dobbiamo tenercelo, vedere cosa riuscirà a fare in questi 2-3 anni per poi dare un giudizio finale, ma se non facciamo... Se non gli facciamo fare tutto il corso, ma allora, adesso
Silverio, è molto interessante il riferimento che fai anche italiano. E guarda, lo sai che incidentalmente ci pensavo proprio oggi mentre registravo la puntata con Tringali su TMV Radio. Perché poi quello che italiano ha avuto in più, probabilmente, e che aveva in più, allora io mi sono un po' disinnamorato di italiano. Però devo dire la verità: l'impatto che ha avuto a Bologna per me deriva anche dal fatto che lui, grande o piccola, ma un'esperienza nel giocare ogni 3 giorni se l'ho fatta, perché comunque la Conference League l'ha fatta, poi una competizione diciamo di Serie C a livello europeo, però intanto ti tiene assolutamente sul pezzo. Dopodiché, su una cosa, Silverio, mi permetto di essere d'accordo con te, ma credo sia il bello del dibattito, è noi 3 anni però attenzione, allora la penso come te quando dici non è che si può buttare ogni allenatore ogni anno, no, ne abbiamo già buttati troppo, però un anno puoi fallire, ma 2 no, e già secondo me fallire l'anno, cioè arrivare quinti, arrivare a quinti vuol dire vendere Ildiz, vabbè, vendere Cambiaso, vabbè, vendere Vlahovic, vabbè, rinegoziare la questione Kolumani. Perché voi siete convinti che se noi andiamo in Champions abbiamo le risorse anche per tenersi Kolumani? Io no, non ne sono convinto. Cioè vuol dire abbassare tutto, tutto. E io riparto con quell'allenatore, magari è la scelta giusta, attenzione. Però sinceramente vuol dire ridimensionare tanto, 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 tanto. Perché te dovrai fare almeno 60-70 milioni dal mercato. Uno. Che sono quelli che non tentano dalla Champions, abbassare ulteriormente il monte ingaggi, e poi non è che vai sul mercato a prenderti il top top, vai a prendere buoni giocatori.
Tra l'altro Panorama oggi ha portato fuori le vere cifre spese in queste 2 sessioni di mercato, che sfiorano i 400 milioni e poi al netto di quelli che poi sono le entrate, quindi insomma il movimento economico la società lo ha fatto, quindi state sempre, ringraziate sempre anche che c'è questa proprietà. Allora, il quesito, Ale, sulla partita mi proietterei dopo, perché a questo punto, visto che il tema è Motta, io facendolo, cioè scrivendolo in maniera molto sintetica, voce o per messaggio, voi cosa chiedereste più di ogni altra cosa a Motta domani in conferenza?
Maraggio, mi hai fatto venire i brividi, guarda, c'ho brividi.
Hai visto?
Guarda, Maraggio, c'ho brividi.
Cosa chiedereste più di ogni altra cosa a Motta domani in conferenza stampa?
Mi devo dire... Però,
consapevoli del fatto di non essere domande ovviamente, no, te ne devi andare, che sei venuto a fare, cioè domande costruttive, però qual è la cosa che avete una domanda da fare, poi smettete di fare i giornalisti, che domanda fate?
Maraggio, io guarda, ho i brividi,
li vedo da qua, guarda, li vedo da
c'ho
qua.
I brividi, poi sinceramente all'amico 47 finale che scrive ci sono ancora 14 partite a giocare, basta criticare, va bene, è tutto, amico mio, io sono felice perché forse tu vivi in un metaverso dove hai visto la Juve andare avanti, dappertutto, siamo tutti belli, non critichiamo più, ma perché vi volete far prendere in giro? Onestamente, perché, amico mio, ti vuoi far prendere in giro? Boh, vabbè, comunque, tutto abbiamo, te lo dico, guarda, abbiamo passato il turno Champions, abbiamo pescato il Feyenoord, pensa un po', vabbè.
Due colori, due voci.
Allora no, dico all'amico del messaggio di prima, ora che il Cagliari sia 30 volte più forte di PSV Eindhoven, no, però ho capito il senso del messaggio. No, l'ho capito molto bene. Io sono preoccupatissimo per la partita col Cagliari. Poi magari vedi, ero talmente sereno per la partita col PSV Eindhoven che avevo già fatto le slide della partita con prescritti, e stavolta invece magari la mia preoccupazione passerà, perché magari vedremo una reazione. Allora, ricordo sempre appunto all'amico che ci diceva che poi vedete vi fate tana da soli, perché quello che ha detto è dobbiamo stare tutti con Motta e non fa critiche, ma noi siamo tutti con Motta. Poi scrive: mi ricordate con chi siamo usciti l'anno scorso? Ecco, ti vorrei ricordare che l'anno scorso la Juve non era in Champions, quindi basta con questo gioco. Veramente mi siete, posso dire, 40, mi sei venuto a noia. A me sti giochini qui mi sono venuti a noia. Mi sono venuti a noia, ma sei tifosi della Juventus o delle vostre, perdonatemi, in questo caso, povere idee? Che poi vi... a Livorno si utilizza un altro termine, ma non lo dico perché è un po' pesante. Ma venite fuori da soli. L'anno scorso con chi siamo usciti in Champions? Così come uno su Facebook, appunto, che poi, tanto siccome ho 5.000 amici, ogni tanto fa pulizia, mi serve, e dice: tutti era morto, ma perché l'anno scorso la Juve in Champions con chi è stata buttata fuori? Ma come, da chi è stata buttata fuori? In c'era, ma... Boh, io veramente la sto... Però qui non si tratta nemmeno di studiare la storia. Qui si tratta di essere tifosi e no, e questo lo dico a Livornese, e non improvvisi. Perché uno che dice l'anno scorso con chi siamo usciti, a me cade alle braccia, Vincenzo. Poi è uno, per carità, va bene tutto, insomma.
Sì, vabbè, infatti
poi mi ci casca sempre l'occhio
pensare, perché sì, perché poi dopo alla fine si deprime a non essere tifosi della Juve. In tal appunto senso, tante domande interessanti, devo dire che vai, poche avrebbero risposta da
secondo
io
me.
Ho scelta una, quella di Jack, che dice: io chiederei a Motta dove finisce il suo io e dove comincia il voler bene alla Juve.
Jack.
Oppure il voler bene, il volere il bene della Juve. Bellissima.
Interviene
domanda,
l'ufficio stampa della Juve, dice: prossima, con tutto il rispetto per l'ufficio stampa.
No, però per dirti, tutte bellissime domande, ma difficilmente risponderebbero. Però ce ne sono tante di belle domande e riflessioni. Però molto è racchiusa anche in questa domanda, diciamo, perché è chiaro agli occhi di tutti che il famoso noi non c'è, c'è un io che sta pericolosamente mettendo a rischio il noi.
Allora, io ricordo anche un'altra cosa, perché ho letto qualcosa anch'io. Ricordatevi Guardiola che doveva andare a fare il museo alla Maserati, ecco. No, perché parla Zidane, giunto lì Zidane, ha già contattato Zidane, ecco. Vi ricordate Guardiola alla Maserati? Al momento il paragone è esattamente quello. Zidane sta oggi 21 febbraio alla Juventus come Guardiola stava alla Juventus, che c'era la moglie con la Maserati nel museo, giusto? Che avevano chiuso il museo perché era quella roba lì. Poi domani mattina arriva Zidane, sono l'uomo più felice del mondo. Ma ad oggi Giuntoli ha parlato con Zidane, come io stamattina ho parlato con chi posso aver parlato, con Giorgia, ecco, che vuole parlare con Giorgia, canzone meravigliosa quella di Giorgia. Quindi, però capisco, questo è un momento in cui vale tutto, come la storia di Cummins, vale tutto, vale tutto. Poi a Motta chiederei semplicemente due cose solo: un po' di umiltà, perché si può sempre modificare le proprie scelte se sbagliate, soprattutto un po' più di lucidità nelle letture delle partite e nelle sostituzioni. Giuseppe da Copertino. Sergio dice: io vedrei con Miners dietro le due punte. Ciao Vincenzo, Danilo a Torino. A Motta chiederei: mister, perché non fa giocare Vlahovic insieme a Colomani? Però questa Danilo gli è stata fatta, lui ha detto che qualche volta ni uno dei due possono giocare, cioè a volte anche nessuno, momenti della partita ti risponde. Poi a Motta chiederei: alla luce di quanto accaduto l'ultimo periodo, pensa che passare a tre con Thuram, Douglas, Locatelli a centrocampo sia un'opzione per questa Juve? Io chiederei perché non ha provato due punte dopo il terzo gol. Davide D'Assoncino. Giovanni da Monza chiederà le dimissioni. Io a Motta chiederei questo: se come chef preferisce Bruno Barbieri o Giuntoli? Antonio da Gela, siete anche meravigliosi, amici miei. Cosa direi a Motta? Caro Tiago, non ascoltare loro e prosegui convinto per la tua strada, poi a giugno tireremo le somme. Marco, buonasera ragazzi, ti chiederei perché non cambiare modulo e giocare con due punte. Vedi che tutti vanno lì, eh? Questa era Luca da Lucera. Chiederei: ma domenica Thuram gioca o va in panca? Credo che giocherà, secondo me giocherà, lo sai? Così come giocherà Alberto Costa al posto di Weah.
Sì, io guarda, una cosa che farebbe venire i brividi. Io mi aspetto anche Vlahovic al posto di Colomani.
Sì, sì, anch'io. Come ti fa venire i brividi, dai?
In che no, senso? Nel senso che sarebbe impensabile. Che se, lui che se gioca Colomani, allora ciao ciao. Cioè, veramente non lo vediamo più a Vlahovic. Perché se non gioca neanche contro il Cagliari dopo una partita in cui Colomani ha speso quello che ha speso, Vlahovic è entrato, comunque l'impatto alla gara l'ha dato, non gioca da una vita, è il più riposato di tutti, è lui, è un attaccante, è l'attaccante che ha trascinato nella prima parte la Juventus, deve necessariamente giocare lui a Cagliari. Se non gioca c'è un pregiudizio, secondo me.
L'amico G da Firenze, Buzzegoli G, ciao amico mio, ragazzi, sono reduce l'anno deprimente di Allegri, non ne posso più se devo finire questo con Motta, allora devo smettere di interessarmi di Juve per non peggiorare, mi dispiace perché ci soffro, ma in gioco c'è la salute. Allora attenzione, ragazzi, c'è di mezzo la salute, hai perfettamente ragione, insomma, però... Quindi intanto in bocca al lupo, in bocca al lupo. Dai, mandiamo un paio di vocali.
Ciao ragazzi, buonasera, sono Giuseppe da Roma. Ciao Giuseppe. L'amico della Pallavolo Taranto che sta lottando in A1 per non retrocedere, sì. Purtroppo come la squadra di Livorno, di Alessandro nel basket. Secondo me Motta ha fatto fuori tutti i senatori. E purtroppo è questa la situazione, che nelle partite che contano la squadra si scioglie. Sta facendo fuori tutti, o vuole fare una rivoluzione, oppure, non lo so, va a lui a simpatia ed antipatia. Ciao e forza Juve!
Devo dire che ieri, sì, cioè mercoledì è stata una giornata per me devastante. Non nascondo che sono arrivato a casa anche con qualche lacrima, perché perderne tutte e due insieme, sinceramente, vabbè, comunque... Va bene, a Motta chiederai: mister, ha mai pensato di dimettersi? Ti risponderebbe di no, Ale. Questo te lo posso dire. Te lo posso dire.
No, no.
Santa, a me mi girano, lo dica alla Toscana, perché questa quella squadretta nome brucia agli ottavi e noi no. Perché PSV in dove? Perché il Feyenoord. E ragazzi, vi dico un'altra cosa, ovviamente gliela guferemo in una maniera unica, ma quelli lì, quelli del cartone, hanno un'autostrada sorteggi per la finale clamorosa, nel senso il Feyenoord lo battano senza se senza ma, poi prendono per me il peggior Bayern Monaco degli ultimi anni, Vincenzo, perché Bayern Monaco mi sembra
sempre che addirittura non passi il Leverkusen
e noi faremo il tipo per Bayern Monaco, poi eventualmente vanno in semifinale X con un X, nel senso che per me Barcellona è una squadra che li può tritare ma che loro possono anche battere. Quindi è una Champions molto strana, eh? Una Champions molto strana questa, veramente molto strana.
Sì, sì, che insomma, vedi, a cui avremmo potuto partecipare, purtroppo è caduto anche il lodo durante, a questo punto dobbiamo dire, però potevamo giocare, ma perché c'è arrivato uno vicino a Rossi a dirgli, no, a Latini, a dirgli che forse potevamo ancora, e ce l'ha tirata. No, però ecco, se passavamo...
Ah, è vero!
Era talmente strana che forse potevamo veramente essere a scheggia impazzita, ma siamo impazziti da soli, siamo fatti del male da soli, e questa è la cosa che fa più rabbia.
Bello il messaggio anche di Alessandro che dice: ciao Ale e Vincenzo, chiedere a Motta, mister, siamo arrivati a marzo, qual è la percentuale di crescita della sua squadra rispetto a da quanto aveva in testa a settembre? Questa è molto bella, questa è molto bella, Ale, e sai chi avrei paura della risposta? Perché secondo me
lui ti direbbe che sono migliorati tutti.
Appunto.
Anzi, io qua tiratina d'orecchia la faccio anche al direttore, direttore tecnico della Juventus, non Antonio Paolino. Io ho proteggo, capisco che esistono anche delle bugie bianche, eccetera, ma quando prima della partita del PS col PSV o con l'Inter, non ricordo, parla di squadra che ha valorizzato i giocatori, e io voglio capire quali sono i giocatori valorizzati, perché penso che anzi ne abbiamo svalorizzati tanti. Abbiamo svalorizzato Vlahovic, abbiamo svalorizzato Yıldız, rischiamo di svalorizzare UEA. Cambiaso, ti rispondo, rischiamo di svalorizzare UEA. Thuram.
UEA l'ha valorizzato sicuramente, UEA sì, è un suo sì. prodotto, poi, non c'è dubbio.
Certo, poi quanti ne abbiamo?
Calulu. Che
far giocare con Miners così, lo svalorizzi?
Assolutamente sì, Calulu, poi... Hai ragione.
Kelly lo valorizziamo se per obbligo gioca difensore centrale, altrimenti lo perdiamo se lo facciamo giocare come esterno a sinistra.
il Califfo, meraviglioso Califfo, ci chiede, io gli chiederei, allora, gli manca Calafiori, quanto gli manca Calafiori, visto che senza Calafiori parrebbe non si possa giocare a pallone per lui. E anche questo, caro Califfo, tanto ti saluto perché è una delle prime volte che ti leggo, è vero, a me, ma in generale, allora, ogni allenatore ha il suo giocatore pupillo, no? Tra virgolette. Però, cioè, non si può replicare tutto quello che hai fatto in precedenza, perché anche a me piacerebbe fare cose che facevo a 30 anni e a 35, ma ce n'ho 53 e magari ci metto un po' più di tempo. E so che non posso replicare quello che facevo a 35 anni, a 30, ma anche a 40, vero Marangio?
Beh, direi, ma tu oramai tante cose non le puoi più replicare, devo dire, eh? Quindi questo è un paragone che ti mortifica.
Prego, ma io sono consapevole di mortificarmi, ma è giusto.
Fai tipo Tafazzi.
Ciao, Matteo da Pesaro. Allora, cosa chiederei a Motta in conferenza stampa? Due cose. La prima, il cambio modulo è contemplato nella sua idea di calcio oppure è una idea vecchia che umilmente lei preferisce non fare? Seconda domanda è: perché ci si ostina Motta a mettere dentro Cobb Miners, Febbre Citante e Thuram?
Questo,
no?
Ma
me lo dica. Ciao ragazzi.
Ma io, ciao amico, tutta una bellissima Pesaro e tutta la Riviera Adriatica. Io credo che questa sarà la prima domanda, Vincenzo, che verrà fatta.
Beh, per forza. Ma io me ne aspetto tanto.
Ma io ho paura della risposta. Pescare. Io sinceramente a volte ho paura delle risposte.
Domani saranno risposte brevi, non risposte, punto e si va avanti. Te lo dico, perché
allora però se non devo fare risposte, domani non faccio la conferenza stampa.
Lui sarà preparato dall'ufficio stampa della Juventus, che giustamente deve fare anche il suo lavoro, e gli dirà: guarda che arriveranno queste domande, aspettiamoci queste domande, aspettatela anche tu, scegliamo una strategia. La strategia a questo punto è quella di proteggersi e di chiudersi. La chiusura e la protezione funziona così, a meno che non arriva qualche domanda posta in un certo modo, perché questa poi è l'abilità che deve cercare di venire fuori, magari questa ce l'ha il nostro direttore, che ti va a stuzzicare un nervo, perché lì esci, lì probabilmente ti salta qualcosa e dai una risposta in più uscendo fuori da quello che hai previsto di dire. Quindi bisogna essere molto attenti, secondo me, a toccare il nervo giusto.
Hai ragione, Andrea da Savona, ci sono Bangula, McKennie e Locatelli, indubbiamente ce l'avevamo dimenticato. Bangula tantissimo, McKennie tanto, anche se su McKennie dobbiamo dire per onestà che ci ha lavorato molto anche Allegri. Locatelli, sì. Locatelli è un altro giocatore, assolutamente, su questo. Intanto sogniamo anche Mick da Giaveno. E a proposito di Locatelli, molti di voi, la domanda che farebbero domani è: giocherà Locatelli con la fascia di capitano? Guardate, sarebbe un segnale negativo clamoroso, no? Se non giocano nel Locatelli, UEA per me non gioca e miracolosamente vediamo Alberto Costa, ma io più di UEA mi aspetto Locatelli. Per me la cartina di tornasole è Locatelli, perché Locatelli è il capitano. E siccome una volta Motta ha detto che, praticamente mettendo in un angolo Gatti, no? Che Gatti non poteva fare il capitano perché non aveva determinate caratteristiche, ti ricordi quando ha spiegato perché Locatelli lo faceva e Gatti no? E secondo me con una comunicazione anche lì molto rivedibile, perché te dici: vabbè, sì, Locatelli lo può fare perché ha A, B, C, D, quindi vuol dire che quello che lo faceva per lui non lo potevano fare, va bene, ok, ognuno ha il suo modo di comunicare, va benissimo. Però se Locatelli non gioca mi dirà è turnover. Posso non crederci per una volta?
Sì. No,
ma io sono convinto che giocherà.
Giocherà da capitano. Io sono convinto anche di un'altra cosa. Cioè, paradossalmente, forse a Cagliari la peggior partita dove fare esordire Alberto Costa, tra le altre cose. Cioè, nel senso, io lo voglio vedere in campo, però magari me lo aspettavo in campo con l'Empoli, un secondo tempo con il Como. Io immagino che il Cagliari partirà molto forte,
sì,
cercando veramente di
poi in campo stretto.
È un campo stretto, è complicato, è un ambiente così. La tua prima partita dopo un'eliminazione dalla Champions, con tutta la squadra depressa, con gli occhi puntati addosso, loro caricati a mille, in generale, non per Alberto Costa, è la peggior partita da fare esordire qualcuno.
Io tra l'altro, ragazzi, aiutatemi con la memoria, aiutatemi veramente, vi chiedo, perché in questo momento ho un flash. A me pare che noi andammo a giocare a Cagliari una partita anche dopo un'eliminazione in Champions nei 5 anni di Allegri, se non mi va, se non vado errato,
Adesso...
andammo a Cagliari dopo un'eliminazione in Champions e mi pare che o la pareggiamo o la vincevo. Aiutatemi, perché mi è venuto questo flash proprio di Cagliari, che doveva andare a Cagliari dopo un'uscita alla Champions. Magari mi sbaglio, però ho questo, sai quando ti si accendono quelle lucine, Marangio, che adesso a me poi mi è accesa una da quando ho scoperto che sei bellissimo, cioè sai che io questa lucina mi si accende sempre, però mi pare che una cosa del genere già ci è capitato negli anni degli scudetti consecutivi. Probabilmente mi sbaglio, ma ci ho avuto questo,
a me Cagliari riporta, purtroppo c'ho Stefani, mi viene in mente il retropassaggio, no perché non era, era Crotone allora, quella, il retropassaggio di Bernardeschi è arrivato al limite dell'area. Quella era Crotone, però forse sì, era la partita col Crotone.
Era Spezia, mi dite? Ma a me sembrava Cagliari, però probabilmente era, era Spezia. Comunque uno di quei, vedete, ci siamo quei campi lì, sì, forse avete ragione, era Spezia, era Spezia, era Spezia. Comunque, tanto noi domenica sera saremo qua e quindi, mamma mia, speriamo... mercoledì 4 ore e mezza abbiamo fatto, 4 ore e mezza. Speriamo domenica di cavarcela in 2 ore e quarto.
Non solo, speriamo pure mercoledì prossimo di cavarcela con meno.
No, vabbè, vince. Giochiamo in Coppa Italia con l'Empoli che farà turnover. Io, onestamente. Ah, no, ecco, però vedete, è vero, tripletta di Ronaldo, Cesare da Milano. Eccola qua, vedi? Ciao Cagliari, dopo l'eliminazione vincevo per 4-1 con tripletta di Ronaldo. E me lo dice anche Maria Grazia. Vedi che ogni tanto la memoria mi funziona ancora?
Avevamo Ronaldo
con tripletta di Ronaldo. Grazie ragazzi, grazie di cuore. Non so, così all'improvviso mi si è accesa, però avevamo Ronaldo. Magari Locatelli avrà la febbre, scrive Cesare da Milano. Siete straordinari, siete straordinari. Se Locatelli c'ha la febbre va in panchina, a parte Gubmainez. Vabbè, dai, fammi sentire un altro paio di vocali,
Sì, quella che invece ricordavo io, che memoria che avete, a Crotone perdemmo con la rovesciata di Simi e sì, con Bernardeschi che al limite dell'area avversaria si fermò e fece il retropassaggio.
Torno indietro, sì, vai.
Buonasera ragazzi, sono Ciro dalla provincia di Caserta.
Ciao Ciro.
Una cosa gli direi a Motta, carissimo, ti chiedo per gentilezza, per cortesia, oppure ti supplico, puoi far giocare i calciatori ognuno nel proprio ruolo? Punto. Solo questo gli direi. Sempre forza Juve fino alla fine.
Sai qual è il punto, Ciro? Anche questo è un messaggio. Io veramente vi voglio fare i complimenti. Dice, ecco il solito ruffiano. No, perché siete l'anima della trasmissione e della radio, sempre. Sai che risposta ti darebbe lui, Ciro? Che i ruoli non esistono, cioè... esistono, ma i calciatori che vuole lui, ed è una filosofia probabilmente giusta, non ti porta a quel calcio lì per cui il terzino fa il terzino, il centravanti fa il centravanti, oddio, magari il centravanti sì, ma lui ha questo modo di vedere il calcio dove ci sono giocatori intercambiabili per ruolo. Io lo concepisco fino a un certo punto, nel senso, Ciro, che il terzino mi possa fare il centrale, lo posso anche capire, ma non deve essere obbligatorio, perché sono due ruoli completamente diversi. Guardate le prestazioni di Kelly. Kelly da centrale ha fatto bene, da terzino ha fatto disastri. È un caso? Secondo me no. Allora, giocatori eclettici, Vincenzo, alcuni è giusto che lo siano. Cioè, il centrocampista davanti alla difesa mi deve saper fare anche la mezzala e viceversa, pur essendo ruoli diversi. Il centrale in emergenza mi può fare il terzino e il terzino in emergenza mi può fare il centrale, ma non deve essere la logica per me. Non deve essere la logica.
Un jolly a squadra lo devi avere.
Ma
un
anche jolly... due. Cioè il Cambiaso che mi può fare il terzino, mi può fare eventualmente anche l'interno e l'esterno alto. Mi sta bene, ma non sono tutti Cambiaso.
No, ma soprattutto se tu magari nella stessa partita cambi ruolo a Cambiaso, cambi ruolo a McKennie, cambi ruolo a qualcun altro, allora cominciano a essere tanti personaggi in cerca d'autore. Quindi che un giocatore possa interpretare più ruoli è importante, ma è importante, anche qui torniamo sul peccato originale, è importante nell'ambito di una squadra camaleontica che sappia cambiare modulo, non avere giocatori che fanno diversi ruoli nello stesso modulo che non cambia mai, perché l'intercambiabilità, la capacità di adattamento dei giocatori è funzionale al fatto che una squadra possa cambiare vestito tattico. Allora tu dici: posso passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3, posso fare anche il 4-4-2, posso fare il 3-5-2, perché ho i giocatori che si adattano al cambiamento del modulo, ma non che io devo metterli nei posti diversi, ma dello per salvaguardare l'unico modulo al quale sto lavorando.
Sono d'accordo.
Tanto che poi è un 4-1-4-1, vabbè, ma insomma è sempre comunque più figlio del 4-2-3-1.
Ringrazio sia Jack che Simone alla Svizzera. Jack dice: oh Ale, io ho la tua età tutto a posto. Simone alla Svizzera: senti preoccupanze, è ancora tanto vecchio. No, sono vecchio. Invece, guarda, prima della pausa, e rimaniamo su questo tema perché abbiamo una valanga di messaggi, c'è un bellissimo messaggio, non si firma l'amico 1111 finale, quindi 4-1 finale, che dice: il bambino che è me, due punti, ma quanto vorrei Kubminez che facesse tripletta domenica. È bellissimo questo messaggio, è veramente molto molto bello, complimenti. Torniamo tra un attimo.
Due colori, due voci.
Allora.
Facciamo
Marangio?
Facciamo gli auguri a Giuseppe D'Agela, che oggi è il suo compleanno, ci chiede di fargli gli auguri. Gli facciamo veramente con tutto il cuore. Tanti auguri, Giuseppe.
Tanti auguri, Giuseppe. Poi. Ciao ragazzi, cosa che direi a Motta? Niente, semplicemente di fare la Juve, nient'altro, perché noi siamo la Juve, la storia del calcio italiano, e non solo Paolo da Ferrara. Michele a Genova: proponiamo a Motta la bizzona di Alonso Canà, tanto il 4 cretè non lo farà mai per partito preso. Non dico un 3-5-2 perché a 3 dietro non giocherà, ma un 4-5-1 con Bangula e con Sesau esterni. Sì, figurati. 4, che poi potrebbe essere un 4-3-3 comunque, in ogni caso, anche questo è vero. Ciao ragazzi, Gianni da Siena. Comunque Spezia Juve 1-4 è stata giocata il 1 novembre 2020, non quell'anno, siamo usciti a marzo 2021 col Porto, me la ricordo. Tra l'altro era il rientro di Ronaldo dopo il Covid, che partì dalla panchina e poi la giocammo a Cesena. Vorrei sapere se è vero che nello spogliatoio si sono date anche le botte. Ragazzi, io vorrei sapere chi vi racconta queste cose. Onestamente, io vorrei sapere, magari Antonio, se mi dici dove hai trovato sta notizia realmente, perché prima alcuni amici ci hanno girato una cosa di un sito che neppure cito, l'hai vista anche te, ragazzi. Sì, anche sì. Lì io capisco che siete bombardati, ma ci sono siti seri e siti meno seri, e quella cosa che è stata scritta sono i classici acchiappa click, che giustamente uno magari c'ha da fare mille cose, ma sono cavolate, così come questa. Chi l'ha detto che si sono presi a botte? Chi l'ha detto? Perché poi quando ci si assume determinate, allora, o sono quelli che i famosi youtuber, questa gente qua, e vabbè, tanto va bene tutto. Abbiamo visto, ora uno parla di alieni, mi ha fatto vedere Marangio, ora parla di alieni.
Sì, sì. Quello no, parla di fa altre cose adesso.
Quello della lavatrice ora parla di altro, e vedete che, cioè no, della lavanderia, vedete che poi
quando ve lo dicevamo noi
vale tutto. Quindi chi l'ha detta sta roba qua? Chi l'ha detta? Botte. Vabbè. Va bene, dai, fammi sentire un po' di vocali, vai.
Ciao Vince, ciao Ale, Fabio dalla Bahia, Brasile.
Ciao Fabio.
In merito al tema di cui stiamo dibattendo, di questa ostinazione che ha il nostro allenatore nel continuare a fare un po' l'alchimista, giocando con i ruoli e le posizioni dei vari giocatori. Ma in verità non c'è molto da scoprire o indagare. Lui nel post partita di Juventus PSV Eindhoven, gara di andata 2-1 a Torino, nel post partita conferenza stampa, a domanda chiara su McKennie, sulla sua prestazione, sulla duttilità dell'americano, nella sua risposta, oltre ad un elogio a McKennie, manda un messaggio tutt'altro che criptico, dove dice che nel calcio moderno, per giocare a questi livelli, tutti i calciatori devono essere in grado di mostrare versatilità e saper giocare in più ruoli.
E appunto,
più, più palese, più schietto e più chiaro di così non si può.
Ma per me è un problema, per me questo è un problema. E tant'è vero che Marco da Prato, con tutta la sua grande ironia toscana, dice: Motta ha la stessa umiltà della misocera, cioè zero. E questo è vero, questo secondo me è il grande difetto di Motta. Non è un allenatore umile. E Fabio in questo messaggio l'ha spiegato in maniera esemplare. Lui vuole giocatori che sappiano far tutti. Cioè, se lui fosse il direttore della radio, vorrebbe che Santarelli e Marangio, oltre che a fare gli speaker, cioè no, gli speaker, i giornalisti, facessero anche i registi. E si può fare, perché io quali pippoli pigiare oppure avviare quel mostro demone che si chiama VMix. Io sento parlare a volte Rossi con Latini, dico, boh, ma che cavolo dicono? Ma è giusto, perché ognuno ha le sue competenze nella vita. Anche a me piacerebbe fare il medico, per fortuna lo fo, perché leggo tutto su Google, e se ho bisogno di una consulenza chiamo Fabrizio, anzi grazie Fabrizio perché ti rompo sempre le scatole, chiamo la mia dottoressa, l'amico Matteo, anche Gaetano, lo so che ci sono le pillole, ma non ho bisogno, stai tranquillo, non ho bisogno. Poco sì. Ancora, perché i tempi di recupero aumentano, ma ce la faccio. Cioè mi rivolgo a chissà, perché ognuno nella vita ha il suo ruolo, banalmente nel calcio, ognuno nella vita ha il suo ruolo. E hai ragione Fabio, e a me sta roba non mi piace, c'è niente da fare, ma se gliela vai a dire... Lui su questo non cambierà mai, ma no. È quello che ci raccontarono da Bologna. Era aprile 2024.
È così, quindi poi sulla questione tua medica ci sarebbe da aprire un file interminabile, che io entro prima della diretta e vedo che si guarda i video YouTube. Allora, quando vedete questa diapositiva vuol dire che sono tutti noduli maligni. Passatema che ti stai guardando, cioè è proprio una roba terribile.
È vero, stavo guardando ieri, hai ragione.
Non è che si guarda le cose tragiche. Comunque, tornando seri, sì, lo ha detto lui, quindi già Fabio ti dice, guarda che già l'ha detto, gara è andata PSV Eindhoven e Juventus, e quindi lui porterà avanti questa sua filosofia, e non c'è niente da fare, quindi... Sai, non è nemmeno il calcio liquido di Pirlo, perché quello c'aveva un senso, è vero, c'avevi altri giocatori che magari sarebbero andati a quel paese.
Ma te l'ha mai capito? Però onestamente, Vincenzo, ma il calcio liquido di quella famosa tesi, ma te hai mai capito? Perché io di liquido conosco l'acqua liquida, la Coca-Cola che hanno portato, che però non dovete bere perché è piena di zuccheri, quindi magari bevete quella zero, gli zuccheri poi aumenta la glicemia, quindi oh, cioè quella è la roba liquida. Il calcio liquido cos'è? Che tutti sanno fare tutto, vabbè.
Sì, ho capito, però così poi nessuno sa fare niente. Cioè, o meglio, quello che sa fare in un determinato ruolo se lo dimentica anche di come si fa, perché la differenza sta quale? Lui vuole che tutti sappiano fare tutto, ha dei giocatori che non gli fa fare quello che sanno fare meglio. Allora il calcio è mettere i giocatori nel ruolo che sanno fare meglio, per come ti vengono peraltro acquistati dalla società, o farli giocare chiunque sia. Allora io metto Ronaldo al centrocampo. Sì, Ronaldo fa gol, ma Ronaldo deve saper fare anche il mediano, ragazzi. A me serve che faccia il mediano, faccio fare a Ronaldo il mediano.
Infatti Koumanes fa il mediano.
Koumanes fa il mediano. E quindi, però questo poi va in... Come ti posso dire? Cioè, tante volte ci avete chiesto, ma la squadra l'ha fatta molto, gliela fa la società. Noi abbiamo sempre detto, forti anche di quello che ha sempre ribadito giustamente Pasquale Gallo, no, alla Juventus c'è la società e il direttore sportivo che fanno la squadra. E la consegnano all'allenatore. Poi possono chiedere agli allenatori cosa vorresti, se io posso, ti accontento, se no, no. E qua sembra quasi una crisi di rigetto di Motta, che ha avuto dei giocatori, però li vuole far entrare nelle sue idee, invece di applicare le sue idee ai giocatori che ha, che è una sfumatura, ma fa tutta la differenza.
Perché comunque, tanto ti ringrazio Terry, che dice meno male, insomma, dottoressa, perché ti avrei mai voluto come mio paziente. Grazie Terry, ti ringrazio.
Brava.
Perché se voi vedete Kolumani e Vlahovic, lo dicono i numeri, toccano lo stesso numero di palloni, cioè il centravanti, non dico che per lui è un corpo estraneo alla squadra, però è uno che più che centravanti deve andarsela a prendere il pallone più che riceverlo, e infatti Kolumani tocca la stessa media di palloni di Vlahovic, solo che Kolumani se ne tocca 8 in questo periodo, 3 diventano gol, Vlahovic prende il palo e fa tutta la differenza del mondo, ma è la sua idea di calcio. Ecco perché non gioca con due punte,
perché due punte, magari uno fa un lavoro ma non lo fa quell'altro, invece no, il centravanti deve essere quello lì da su, cioè Zirkzee. Voi quante volte l'avete visto il Bologna? Immagino tante. Lui sta riapplicando quello che era il Bologna alla Juve. Zirkzee, anzi forse Zirkzee faceva un lavoro ancora più, più matto e disperato, perché ne toccava di più di palloni, ma perché arretrava tantissimo. È così, ragazzi, quando fai una scelta, oneri e onori. Prego.
Ciao, sono Giuseppe D'Ascoli.
Ciao Giuseppe.
Ho 79 anni.
Ciao.
Mi sono tagliato un dito, mi è uscito sangue bianco e nero.
Che meraviglia.
Strano. Sangue bianco e nero. Ora voglio chiedere a Motta perché non farà giocare UEA, Locatelli e Cambiasso a Cagliari. Mi vuole punire? Guardate la foto che vi ho mandato, che cosa ha detto Cambiasso a Motta. Ragazzi, Motta se ne deve andare. Motta se ne deve andare, con le buone o con le cattive. Motta deve essere esonerato immediatamente.
Tanto saluto amico, il dito si è tagliato, il suo sangue bianco nero è bellissimo. Allora però soltanto una cosa, da quello che poi abbiamo in qualche modo ricostruito lì, il battibecco sarebbe: mister, però non mi sono scaldato sostanzialmente, no? Cioè faceva freddo e quindi dice, entro subito e mi sono scaldato, un po' come la storia dello scaldacollo, quello si scalda giustamente. Io anche stamattina sono a correre, c'erano 16 gradi, c'avevo scaldacollo, cappello e cappuccio da felpa in testa, quindi oltre
hai detto 16 gradi, non hai detto meno 16 dove ha giocato Messi,
no,
è a 16 gradi 16. Col collo scaldacollo,
scaldacollo, cappello e cappuccio gradi. Più felpa e maglietta sotto.
Tu sei un re.
E ieri che faceva più freddo, me ne sono messe due di magliettine sotto.
Perché facevano 15 gradi invece di 16.
No,
hai visto che è stato, ha giocato Giroud e Messi? Giroud con la barba che è diventata bianca.
Ne faceva 10, però siccome a una certa età bisogna tapparsi, allora mi sono tappato. Quindi,
guarda che correndo ti riscaldi, ti
lo so,
poi
meglio.
Poi
meglio.
Se fai finta di correre.
No, perché al contrario tuo, che sei bellissimo, Marangio, ma hai un fisico da bottiglia, perché questo lo possiamo dire, più sudi, più butti giù il colesterolo, butti giù la glicemia, butti giù i trigliceridi, e quindi più sudi e meglio è. Poi ovviamente arrivi a casa per farsi la doccia, non come qualcuno che insomma arriva qua e magari la doccia non ce la fa, però perché è un dettaglio, dici d'estate, ma te a fare la doccia, ma sì, due volte a settimana, 40 gradi, tutto vero ragazzi, tutto vero, ma insomma se lo facciamo anche un po' per scherzare. E Tiziano da Trento dice una grande, no, cioè lì non scherziamo purtroppo, perché lì è verità. Tiziano da Trento dice una cosa verissima: ma perché Motta quando giocava faceva tutti i ruoli? No, anzi, lui Motta quando giocava, a parte che io da giocatore non l'ho mai sopportato, devo dire la verità, tanto mi sta comunque simpatico a prescindere dall'allenatore, ma sapete la fisionomica, oggi mi sta simpatico, sarà perché è il mio allenatore, da calciatore non l'ho mai potuto vedere, forse perché ha indossato quella maglia lì, ma lui era lento e guai se lo spostavi da lì, guai se lo, aveva la maglia numero 10 alla nazionale.
Mamma
follia
mia.
Secondo me
sì.
follia. Vai Rossi.
Buonasera, Radio Bianconera, Filippo a Livorno.
Filippo,
io non vorrei che con le sue idee lui portasse ad un ammutinamento della squadra, dei giocatori che li giocano contro, e che quindi noi di qui alla fine dell'anno vedremo una Juve che non ha un'identità e che non vede l'ora di arrivare a fine anno per vedere se mandare via questo Thiago Motta. Non saprei, guardate, come dico a Livorno, tutte le mattine ho dei clienti che vengono a parlare, tutte le volte facciamo i teatrini all'edicola, purtroppo i discorsi sono sempre i soliti. Comunque forza Juve è sempre quello.
Filippo, poi dimmi dove stai, dove c'è l'edicola, che appena venga a Livorno ti venga a trovare, eh? Dimmelo, perché mi fa piacere.
Allora, evviva le edicole.
Evviva le edicole.
Sempre più rare, sì. Proprio fotografia di un passato che manca, perché poi noi insomma, siamo nati lì, siamo nati nella carta stampata, almeno sottoscritti,
no,
tempi
sì,
meravigliosi.
No, però io figurati, adoravo l'odore, adoravo l'odore dei giornali. Cioè io non usavo i giornali, è uno scherzo. Le bustine delle figurine Panini avevano un odore.
Ma non usavi pure i vestiti di Claudio Baglioni, non dimentichiamoci.
Questa, questa è una stupidaggine per la quale verrai querelato perché non è assolutamente vero. Però annusavo i giornali, cioè il sapore del giornale era qualcosa di meraviglioso. Per quanto riguarda il messaggio di Filippo, vedi Filippo, io qua voglio sempre pensare nell'amor proprio del calciatore, poi però da troppi anni siamo nel mondo del calcio e li conosciamo calciatori. Quello, io non ti posso dire che quello che tu hai detto non avverrà, però voglio sperare che non avvenga. Vedi, l'anno dell'uscita dalla Champions vergognosa di Haifa c'erano due vie di uscita, no? O l'ammutinamento, perché noi ricordiamo lì c'era un rigore clamoroso su Quagrado, nessuno andò a protestare, Allegri lì fece un errore clamoroso perché noi perdemmo a Monza, ma prima Allegri fece quell'intervista sbagliata con il compianto Mario Sconcerti, dove praticamente mise tutti i giocatori, no, al muro,
Quadrado,
Bonucci, vabbè, te eri contento se lui si metteva con Bonucci, comunque insomma, fece un'intervista totalmente sbagliata, guarda caso si va a Monza 1-0 tutti a casa, poi andammo ad Haifa e perdemmo anche lì. Lì ci fu il rischio dell'ammutinamento, perché ci fu, e io oggettivamente, giocatore che mi leggo quell'intervista lì e mi gira le scatole, perché qua noi gli sconti li facciamo a nessuno, Allegri, Motta, Conte, Sarri, noi ce l'abbiamo fissazioni, ci abbiamo per altre cose le fissazioni, ma non per questo. Lì però intervenne Allegri, lì intervenne Agnelli, che scese negli spogliatoi, si incazzò, li mise metaforicamente al muro e gli disse: oh, qui tutti compatti, perché se no poi sono cavoli vostri, eh? E da lì piano piano, non è che la squadra fece chissà che cosa, però figure barbine come quelle non ci furono più. Quindi l'allarme che lancia Filippo è un allarme vero. Io credo sempre nella buona fede dei calciatori, sempre, però ci vuole la società. E oggi se noi perdiamo a Cagliari, chi va nello spogliatoio? Ma ripeto, sempre con il massimo rispetto per chi ci ha tirato fuori dalla melma o dal guano, ma devono andare personaggi riconoscibili al giocatore, perché il giocatore, come mi diceva sempre il compianto Alda Groppi, è un gran figlio di buona donna, e se non ti riconosce, non ti riconosce, ha voglia a pagargli lo stipendio, ha bisogno di uno più figlio di buona donna di lui.
Sì, quindi chiaramente non devi farti mangiare, ma devi metterlo davanti alle responsabilità e mangiarlo. In tal senso la presenza di Andrea Agnelli nello spogliatoio era un po' una garanzia, un po' come poi è successo adesso con i Percassi, che hanno volutamente fatto passare alla stampa il messaggio che avevano convocato Gasperini alla squadra per un confronto, perché la società dice: io devo essere presente e voglio far sapere che sono presente e che tengo in mano la situazione. Invece noi in questo momento vaghiamo nel silenzio più totale, che è un po' più particolare. Non so se sabato, domenica sera prima della partita parlerà Giuntoli, se continuerà a parlare di Colomani o se magari potrà dire qualcosa in merito all'uscita dalla Champions. Sono sicuro che se la domanda gliela fanno non si tira indietro, però a mente fredda è un conto, lo juventino vuole un commento a mente calda prima per sapere anche di che cosa si parla allo spogliatoio, qual è l'impatto all'interno dello spogliatoio. Ringrazio Pier, intanto lui
sì,
sa che cosa.
Pier, io invece ti attacco perché ce l'ha il fisico da bottiglia Marangio. Mi sembra che stai a Roma, Pier, vienici a trovare, ti offriamo un caffè e te lo faccio vedere il fisico da bottiglia di Marangio. Pier, ti aspettiamo. Pier ha un fisico da bottiglia. Invece a Filippo, che mi dà l'indirizzo della sua edicola, dico: Filippo, se siamo amici su Facebook, casomai tolgo qualcuno, tanto qualcuno a toglierlo trovo sempre, o se no su Instagram Alessandro 2001, quando vengo a Livorno mi scrivi, tanto lo dico quando vengo a Livorno e ti vengo a trovare, perché ho la memoria corta, poi magari me lo dimentico, ma ti vengo a trovare assolutamente, tanto ho capito dove, cioè, ho capito la zona dove sei, e quindi
tosacce casa,
eh?
A Napoli si dice tosacce casa, cioè so dove stai, ti vengo a prendere.
Sì. La via, ora non spoilerò la via dove sta, ma ho capito benissimo dove è la via di Filippo, quindi ti vengo alla grande attore, quindi se siamo amici su Facebook mi scrivi, se no appunto su Instagram, e così ci troviamo. Mamma mia, Pier, io ce l'ho con te ovviamente, perché il figlio della bottiglia, invece c'è una bellissima foto che ci manda un amico di suo figlio di 5 anni juventino con la sciarpa al collo, che bello. Ma che fine ha fatto la signora Cristillè? Parla più, quella che i bambini ti faranno più, perché me le dimentico le cose, ma non la vedo più allo stadio, è diventata tifosa del Napoli, è pronta ad andare a festeggiare il secondo scudetto del suo amico Conte, chi lo sa. Va bene, dai, altro vocale, va.
Intanto ti ho mandato un messaggio che è una comunicazione interna.
Ragazzi, Angelo da Catania, la prima cosa che chiederei a Motta domani in conferenza stampa è di spiegarmi i cambi che ha fatto la partita con quella che abbiamo perso in Champions. Perché ha fatto giocare Coppa e Mainz, che lui ha detto che aveva la febbre? Questa è una domanda che dovrei fare.
Secondo me verrà fatto.
Si sentiva più la tua voce che la sua, Santarelli. Sì. Sei fastidioso.
Sono fastidioso, infatti non parlo. Prendi troppo. Non parlo più. Giocate in anarchia senza allenatore. Anche questo, ragazzi, non va bene. No. Buonasera, ho provato a mandare un vocale, ma non si sente. Comunque, se vuoi dirmi del calcio moderno, un grande allenatore integralista, nodo mediaticamente grande come Zeman, integralista e vincente, che non ha mai cambiato modo di vedere il calcio. Io non ne ricordo. O cambia Motta, ma subito, o cambiamo allenatore Andrea Monfalcone. Allora, Zeman credo che abbia vinto veramente il minimo indispensabile, cioè zero, qualche campionato di Serie B, qualche campionato di Serie C. Però anche tu fai una riflessione interessante. A parte che io, a me non piacciono, l'ho sempre detto, gli integralismi né politici né nella vita, cioè io sono contro ogni tipo di integralismo, ma questo è il mio modo di vedere la vita, io sono fatto così. Però hai ragione, allenatori integralisti che hanno vinto, Spalletti, ma Spalletti non mi sembra un integralista, è Inzaghi forse, perché Inzaghi fa solo il 3-5-2, crede solo nel 3-5-2, mi verrebbe da dire Inzaghi,
forse anche Conte per certi versi,
però Conte, se ti ricordi, voleva fare 4-2-4 alla Juve, poi si rende conto che non lo può fare
e porta avanti il 3-5-2,
porta avanti il 3-5-2. No, Conte è uno che ha giocato anche con il 3-4-1-2. No, Conte gli si può di tutto, ma integralista no. Ma una bella riflessione la tua, ripeto, per me gli integralismi non portano mai da nessuna parte, in nessun senso, né nella vita in generale, però poi ognuno può fare l'integralista come gli pare, siamo noi a giudicare, non giudico mai nessuno, come preferisco non essere giudicato nella mia vita, io non giudico le vostre, ci mancherebbe altro, a parte quella di Marangio che c'ha un fisico a bottiglia. Però gli integralismi per me non portano mai da nessuna parte, e in effetti, Vincenzo, a me non mi viene in mente un allenatore. Guardiola mi pare che ci ha perso una Champions per fare l'integralista.
Sì, però Guardiola è anche uno che si è saputo adattare a tutti i campionati dove andava, anche in Germania ha capito che tipo di gioco fare, cambia. No, Guardiola non è un integralista vero, è un integralista del gioco, cioè nel senso, lui predilige la manovra, predilige il calcio delle sue idee, ma lo adatta ai giocatori che ha, e questa quello è un integralismo intelligente, per esempio, secondo me. Estremo in alcuni casi, tipo la finale col Chelsea, però intelligente.
Ora butto la bomba, ma questa proprio è così per chiudere la settimana.
Hanno preparato la presentazione al museum,
sì, al museum con la Maserati. No, però io credo che, allora, non mi ricordo se Motta, sì, se Motta, se Guardiola ha rinnovato col City, può darsi, ma il rinnovo,
sì, è rinnovato.
Ma il rinnovo, secondo me, come viene fatto, si può tranquillamente togliere. Io credo,
beh, che visti i processi che ha qui atteso il City, secondo me là si sta preparando un bel...
Io credo che Guardiola, visto la fine infausta che sta facendo questa gestione del City, si fermerà, si prenderà un annetto, tanto soldi non gli mancano, forse due, e chissà che poi... Lui ha sempre detto che vuole venire in Italia.
Sì, è chiaro che ora come ora, se un giocatore o un allenatore decidessero di venire a allenare in Italia, si devono scordare certi ingaggi, E questa è la cosa più importante, cioè devono venire per amore, che qua nessun club potrebbe garantire a Guardiola quello che prende, nessun club potrebbe garantire a Zidane quello che prende, e quindi chi viene deve trovare un accordo e deve dire: mi rimetto in gioco, vado nel Burundi economico del calcio e vado con tutto l'affetto che ti
ma
ci
ormai,
ascolta da lì.
Vice, ma lui ormai è a posto per 873 generazioni, quindi...
No, ma va benissimo, a me figurati. È solo che poi dopo, sai, si dice sempre così, poi alla fine vedi che vanno in Arabia, perché?
Non ce lo vedo. Allora chiudiamo con Angelo a Londra, che saluto, che ci chiede cosa ne pensiamo dell'eventuale proposta dell'UEFA che potrebbe avanzare di eliminare i supplementari. Guarda, è un bel tema. Però
anche perché
ti dico
una cosa.
A me non piacerebbe passare da 90 minuti ai rigori, non mi piacerebbe, quindi difficile.
Però il ragionamento credo sia un altro, Ale. Una regola assurda di questa nuova Champions League è per esempio il fatto che il Liverpool, che ha chiuso come primo,
sì,
adesso negli accoppiamenti gioca la prima fuori casa, cioè la prima, sì, in casa e la seconda fuori, ed è assurdo. Perché, sì, è assurdo? Perché per esempio il PSV, ora dei meriti nostri, però il PSV ha giocato a casa sua per più di 90 minuti, ha avuto anche i supplementari a casa sua, noi invece solo i 90 minuti, quindi un vantaggio comunque nella gara di ritorno c'è, è innegabile, cioè nella gara di ritorno ci sono più cose in ballo e il vantaggio diventa importante farlo lì, quindi è chiaro che magari almeno io ti tolgo i tempi supplementari e vado direttamente ai rigori, non mi piacerebbe, ma lo digerirei.
Vabbè, ne avremo tempo di parlare. Allora, il fisico a bottiglia di Marangio. Pier, però veramente, se sei a Roma vienici a trovare, così come il solito invito all'amico Gaetano, ma non importa che ci porti le pasticche, per il momento funziona. Ciao Marangio!
No, i dolcetti sì, però.
Fai schifo. Ciao Marangio, ciao Marangio, ciao Marangio. Allora, noi ci troviamo domenica sera alle 20, ragazzi, speriamo, mamma mia. Prima di noi ci sarà Camillo De Michelis, poi ci saremo il sottoscritto e Quintiliano e vabbè, ragazzi. Passate in sereno sabato. Noi ci troviamo domenica sera. Ciao, 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 ciao.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.